Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma, ben ritrovati con Palla in Tribuna, puntata particolare per questa perché è già tempo di tornare in campo per i crociati di Pechi, è già giornata di match con la sfida tra Parma e Bari questa sera alle 20.30 ancora allo Stadio Tardini dove come sapete il Parma ha pareggiato con la Sampdoria appena tre giorni fa, domenica 1-1. Una giornata che è la settima di Serie B che è già iniziata nel martedì che abbiamo appena messo alle spalle che ha lasciato in dote ancora il primo posto in classifica per i crociati che ancora una volta scenderanno in campo da primi della classe senza ancora come dire, aver giocato. Dunque c'è l'opportunità di un mini allungo, di una piccola fuga, possiamo chiamarla così. Questa del Parma che aveva la possibilità anche contro la Samp poi non sfruttata a pieno anche se poi il pareggio è stato valutato in vario modo dai vari tifosi addetti ai lavori e che può rifarlo oggi, ma andiamo prima un po' a ricapitolare i risultati di questa settima giornata di Serie B. Ieri si sono giocate allora Lecco Feralpi Salò, vinto la Feralpi Salò per 2-1, le reti di Balestreuro e Felici, quella del Lecco di Buso e ancora i pareggi a reti bianche tra Reggiana e Pisa e tra Sudtirolo e Modena, dunque Modena che non ha preso il Parma in testa alla classifica temporaneamente, ha anche una partita in meno va ricordato, ma che è stata fermata a Bolzano e poi la vittoria della Cremonese 2-1 sul campo del Cosenza, prima la rete di Collocolo, il pareggio di Mazzocchi e poi a 11 minuti dal termine dei minuti regolamentari la rete del solito Massimo Coda che dunque acquista insomma una certa continuità realizzativa anche a Cremona e che dà la prima vittoria a Stroppa da quando si è seduto sulla panchina dei grigiorossi e poi vittoria dell'Ascoli 2-0 sulla Ternana, due gol di Pedro Mendes e ancora il pareggio tra 0-0 tra Spezia e Brescia, dunque Spezia che continua a non ingranare la marcia in questa cadetteria e soprattutto è forse un po' il risultato più importante e forse sorprendente della giornata, la vittoria per 3-1 del Palermo sul Venezia, tripletta dell'ex Parma pur senza mai giocare Brunori, prima su calcio di rigore il vantaggio, il pareggio momentaneo di Poggiampalo per il Venezia e poi le altre due reti di Brunori nel secondo tempo. Questa è un po' la situazione con le partite di oggi che sono Catanzaro-Cittadella, Como-Sampdoria oltre a Parma-Bari e soprattutto con una classifica che allora vede il Parma ancora al primo posto, 14 punti. E poi il Palermo che sale a 13 al secondo posto, al terzo Modena e Venezia a quota 12 e Modena che appunto ha virtualmente una partita in meno rispetto al Parma che comunque scende in campo stasera e poi a 11 punti Catanzaro, a 10 su Tirol Com Cremonese, a 9 a nono posto il Brescia a quota 8 insieme a Cosenza, Pisa, Bari e Cittadella. Segnaliamo che lo Spezia è terzultimo a quota 2 punti. Questo è il quadro della giornata. Come sempre, SMS e WhatsApp al nostro numero che è il 333-9200-170. Tra poco andiamo dal nostro primo ospite. Intanto leggiamo proprio un messaggio del nostro ascoltatore Roberto. Dice stasera dopo due pareggi casalinghi dobbiamo assolutamente vincere. E dobbiamo dimostrare di essere una squadra da primato, senza se e senza ma, perché in casa se vogliamo salire bisogna vincere. Questo è il messaggio di Roberto. E poi invece scrive Antonio, speriamo di non dover anche quest'anno rimpiangere Massimo Coda. Abbiamo citato prima appunto la sua rete decisiva nella sfida della Cremonese contro il Cosenza. Coda che arriva già a 5 reti, così come Pedro Mendes. Primo posto nella classifica di cannonieri in questa Serie B di Casiraghi del Sudtirol. Abbiamo con noi al telefono, lo ringraziamo davvero molto, il collega Antonio Guido. Buon pomeriggio, ciao Antonio.
Buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi. E
grazie di essere in nostra compagnia, corrispondente per il Corriere dello Sport Stadio, per il Bari da Bari. Per chiederti un po' che squadra arriva stasera al Tardini, la squadra di Mignani, come sta, quali sono le sensazioni nell'ambiente?
Ma io sentivo prima il servizio vostro, diciamo che è un esame di maturità per due, no? Evidente, a Bari il pubblico ha fischiato durante l'intervallo della partita con Catanzaro. È un Bari a metà, non è più il Bari dell'anno scorso, ha perso dei pezzi da 90 e ancora tutto da dimostrare che i nuovi arrivati potranno essere all'altezza di chi li ha preceduti, no? Praticamente c'è Dio, tra l'altro ci sono alcuni giocatori che non si sono mai visti. Io è durato appena un quarto d'ora, ha giocato un quarto d'ora, si è infortunato col Palermo e da allora è rientrato negli ultimi 20 minuti col Catanzaro. Aramo è arrivato alla chiusura del mercato, ha fatto pochi minuti, 18 minuti nell'altra partita, ha saltato quella con il Catanzaro, in tutto 37 minuti in campo, ma solo delle ispezioni, non ha mai giocato dall'inizio, è il giocatore che dovrebbe sostituire Polo Ruscio nel ruolo di trequartista o di punta esterno. È un Bari un po' dimezzato, però c'è da dire, insomma, che la squadra quest'anno ha difficoltà a segnare, perso che tira, ha perso la strada del gol. Che Bari arriva, difficile dirlo, perché praticamente un Bari imbattuto sicuramente, però la squadra non convince sul piano del gioco, però è un Bari che ha lotta, che ha carattere, probabilmente dopo averlo tenuto a riposo contro il Catanzaro potrebbe giocare a Ramo dall'inizio. La scoperta è rinnovato completamente il centrocampo, fuori Maita, che è veramente deludente l'inizio di stagione, come l'aveva conclusa, è nato da un suo errore, il gol di Pavoletti del Cagliari, che ha permesso alla squadra isolana di conquistare la Serie A. Dicevamo, fuori Maita, adesso ci sono due centrocampisti, entrambi dal Benevento appena retrocesso, bisogna della sorte. Uno è a campo, l'altro è con Supias, che ha fatto due gol con Catanzaro, la prima doppietta della sua carriera. E per il resto l'attacco non funziona, Nasti ha fatto un gol, Stipigli ha fatto un altro gol, insomma in tutto siamo a quota 5, troppo poco, una sola vittoria, ma è un Bari che in trasferta rende, anche l'anno scorso è una squadra che fuori casa riesce a tenere meglio il passo e in casa ha difficoltà a esprimersi in mancanza di gioco.
No, chiarissimo, il tuo quadro, non a caso giustamente ricordavi, Antonio, come il Bari, lo sottolineiamo, sia la squadra che ha pareggiato di più in questo campionato, 5 pareggi e una vittoria, però imbattuta proprio come il Parma, ma anche come il Modena, il Südtirol e il Brescia, che comunque hanno delle partite in meno, soprattutto il Brescia, però questo dice molto di una squadra. Quindi quali sono le prospettive della stagione? Cioè l'obiettivo sono i play-off, immagino.
L'obiettivo per la tifoseria, l'obiettivo è quello di riconquistare la Serie A appena perduta. A una precisa domanda che feci proprio io in conferenza stampa, se lo slogan era quello di migliorare il terzo posto, il presidente Laurentiis, comunque a cui bisogna comunque essere grati perché ha riportato il Bari dai dilettanti fino alla Serie B, ma Bari è una piazza ambiziosa, vuole là a tutti i costi. Bene, il presidente Laurenzi ha detto che sarà un Bari da playoff, l'obiettivo è giocarsi da fino in fondo ai playoff.
Playoff fino in fondo, allora. Insomma, sì. Questo dice
adesso, adesso però arriva a Parma una squadra che per la prima volta è fuori.
Sì, è vero, è 12° posto per il Bari per il momento, però insomma una squadra che non è facile da battere, ecco, insomma, è soprattutto fuori casa.
Non è facile da battere, insomma, però convince anche poco.
Questo è il tuo quadro. Ti chiedo invece cosa ti aspetti dal Parma, cioè che squadra pensi che scenda in campo?
Ma io
come
ho visto il Parma in Coppa Italia, certo, è stato un Parma spumeggiante, non c'è stata partita praticamente, no? Ho visto il Parma di Catanzaro, il Catanzaro è rimasto in partita fino alla fine, però poi ha preso 5 gol. Mi ha sorpreso, sinceramente mi ha sorpreso lo 0-0 del Parma contro la Sampdoria, però Pecchia è un allenatore collaudato, anche se l'anno scorso la sua squadra non ha brillato, è un Parma da grandi numeri. Non riesco a capire di rimpiangere Coda, perché Coda era del Parma o mi sbaglio?
No, però Coda è stato del Parma tanto tempo fa, però negli ultimi mercati, gli ultimi 2 anni, è sempre stato accodato e diciamo che lui avrebbe anche voluto tornare a Parma.
Aveva pure Chiedira e l'ha regalato, no?
Sì,
Chiedira,
è vero.
Chiedira fu preso dal direttore generale precedente, no? Mio amico, sì. Quindi cioè, pur non fu scoperto, fu portato a Parma, l'avete buttato, che dire, quindi non è che insomma ce l'avevate i giocatori, ma ce l'avete ancora. Però mi sembra il Bari è uscito fuori una cosa singolare, che il Parma ha fatto un'offerta importante quest'anno per riavere Chiedira.
Ah sì, è vero.
Sì, questo l'ha detto Polito in conferenza stampa.
Ecco, spiegaci un po' questo, perché è un po' passato anche sotto traccia, un tema che ha fatto anche un po' discutere Chiedira qui a Parma, insomma, perché si sapeva che lui avrebbe avuto, che il Parma avrebbe avuto il 50% e così è, insomma, sulla rivendita del giocatore. Però quest'estate ha provato anche a riprenderlo, quindi.
Sì, il Parma quest'estate ha fatto un'offerta precisa, lo voleva, e questo dimostra l'intenzione della società emiliana di portare la Serie A, e quindi lo voleva, però il giocatore voleva la Serie A, e quindi ed è andato al Napoli. Sinceramente le cifre sono segretate, quindi diciamo così, non segrete, segretate.
Sì, certo, non sono...
Cioè, non sappiamo nulla di quanto, anche se poi è la famiglia, quindi... Praticamente il Parma, il Napoli e il Bari sono la stessa società, e quindi non si sa come sia passato, a che cifre sia passato dal Bari al Napoli. C'è una cosa che il Napoli lo ha ceduto in prestito al Frosinone.
Ah sì, è vero,
si sussurra sulla base di 6 milioni, quindi probabilmente si
è potrebbe quella la cifra.
Dal Parma, la valutazione di Chiedira si potrebbe avere. Le cifre si potrebbero avere più dalla parte del Parma,
certo.
Che dovrebbe aver avuto 3 milioni. Se il Parma in bilancio mette 3 milioni,
vuol dire che sono quelli, insomma. Sì, ecco, Antonio, più in generale, invece, prima di lasciarti, di questa Serie B, che cosa pensi? Nel senso, tu, visto che segui, insomma, il Bari da tempo,
insomma,
anche l'anno scorso.
Io non sono solo il corrispondente, io ho fatto anche l'inviato,
certo.
Però per 30 anni ho girato l'Italia, Coppa UEFA, insomma, in lungo e in largo. Adesso faccio il corrispondente. Quindi
l'anno scorso hai seguito il Bari fino a questa clamorosa, cioè ultimi minuti, ecco, della finale di ritorno. Che Serie B vedi quest'anno?
Ma io vedo il Parma in prima fila, sicuramente. C'è il Palermo che si è attrezzatissimo, gli sceicchi spendono, a Palermo gli sceicchi stanno spendendo. C'è da dire, Corini però la piazza non convince. Per me Carini era un grande giocatore, un grande play del Palermo di Guidolini che io ho seguito. È un allenatore che ha portato anche il Lecce in A, quindi certo. Corini... Secondo me discutere Corini è come discutere Pecchia, perché l'anno scorso non ha vinto il campionato. Non so nel senso. Quindi sicuramente Palermo. Mi ha sorpreso sinceramente lo scivolone del Venezia, perché anche Venezia è ben attrezzato. Ma siamo lì, Palermo, Venezia...
Il Parma stesso.
Parma sicuramente ci deve andare.
E la Cremonese appunto di Coda, adesso distroppa.
Anche la Cremonese perché... c'è un direttore sportivo molto bravo, Giacchetta, ha portato la Cremonese in A con i giovani. Fagioli credo che fosse della Cremonese, lo aveva la Cremonese, quindi Giacchetta è molto bravo. È arrivato adesso un allenatore anche molto bravo, ha lasciato il Berlusconi, ha puntato su un altro allenatore, su un giovane, l'aveva visto bene a Monza, però insomma la Cremonese troppo è bravo. È un allenatore di categoria, quindi sicuramente la Cremonese è attrezzata. però bisogna stare attenti alle squadre che salgono sopra. Adesso non ci sono sorprese. L'anno scorso tra le squadre di testa c'era il Brescia e poi è retrocesso. In testa alla settima giornata c'era in testa il Brescia, se non erro.
Sì, sì, e poi c'era anche la Regina che aveva fatto quel
boom. E poi c'era anche la Regina, c'era anche il Benevento nelle zone alte.
È vero, è vero. Poi, è una Serie B che cambia sempre molto, diciamo così.
Sì, cambia sempre molto, però insomma adesso stiamo parlando di squadre, Palermo, Venezia e Coso e Cremonese, che sono attrezzate per andare in difficile che il Bari non credo che vorrà ripetersi. Non credo che ripetersi perché i giocatori che sono arrivati non sono, cioè che dire, io non lo vedo, non può essere uno come Dio alla testa di che dire, per quello che ha fatto che dire a Bari.
Certo, è chiarissimo, non c'è la stessa squadra, la stessa
qualità e quantità. È un giocatore, è un Bari che andava di forza, aveva forza nelle gambe. Adesso invece doveva giocare, prima veniva scavalcato il centrocampo con lanci lunghi per Chiedira che si involava. E poi c'era Foloruscio che ha fatto 8 gol, Foloruscio di forza andava in porta.
Sì, è vero.
Adesso
è vero.
Bisogna mettere la palla a terra e giocarla. Sinceramente, insomma,
ti chiedo allora l'ultima cosa, quindi Dio in attacco probabilmente con Nasti e allora, Aramo
potrebbe
dietro.
Essere Dio, se lui rischia, perché lui non lo so, non è che uno che la potrebbe mettere Dio dall'inizio oppure lasciare Sibilli Nasti, Dio in coppia con Nasti che praticamente nel progetto dell'estate praticamente la coppia doveva essere Dio Nasti.
Certo.
Se lui non rischia Dio, che ancora non lo ritiene ancora, insomma, però stiamo parlando già alla prima giornata si è fermata, questo problemi muscolari, quindi niente di importante alla fine, no? Quindi se non lo rischia Dio, la coppia d'attacco potrebbe essere Sibilli Nasti.
Okay.
Insomma, Aramo dovrebbe metterlo dal primo minuto. Aramo all'Olimpico col Genoa era in panchina, è arrivato a Bari e ha fatto 2 spezzoni da 18 minuti, troppo poco. Sì. Però lui dice che non era ben allenato. Mignani Aramo lo conosce bene, l'ho avuto nel Siena quando era più giovane, per il seguito. Io penso che dovrà metterlo per forza,
anche
perché domenica ci sono stati i fischi, la squadra senza Aramo non c'ha un leader davanti, rifornimenti zero, basta pensare che gli altri gol l'ha fatto uno Sibilli e l'altro Nasti, e poi c'è la doppietta di Coso, del Greco contro
di Kuzopias, sì, questo giocatore che dovrebbe essere la mezzala, cioè di Cesare ex della gara in panchina in
difesa. Aramo dietro, Aramo tutte e tre avanti, Aramo Nasti
e Dio.
Nasti insieme con Odio o Sibilli,
okay.
Metà campo Maiello Play, a destra campo, a sinistra
Kuzopias.
E poi il resto dietro dovrebbe giocare ancora di Cesare, squadra bassa, perché insomma non possono essere presi di infilata, che dicesse da 40 anni, quindi i due centrali li mantiene bassi in maniera tale che non
ci siano delle sorprese. Tra poco peraltro ascolteremo Frabotta che ha parlato proprio prima della gara. Antonio, grazie di essere stato con noi davvero anche per questi aggiornamenti e buona partita.
A voi.
Grazie Antonio Guido. Con una lunga carriera insomma come collega giornalista, ora anche corrispondente del Corriere dello Sport Stadio, ci ha fatto capire un po' qual è l'ambiente che si respira a Bari. Avete sentito, il pubblico insomma chiede ancora di tentare per la Serie A, però lui dice la squadra non è attrezzata come lo scorso anno. Qualche messaggio: Daniele Damedesano dice, con i rientri di Del Prato e De Stevez dovremmo essere più equilibrati in fase di non possesso, in avanti bisogna essere più concreti nello sfruttare le presumibili minori occasioni rispetto a quelle avute con la Samp, sì che effettivamente dietro era poca cosa, lasciava grandi spazi. E ancora Rino invece dice, sulla Gazzetta ho visto la formazione che avete scritto, no, l'ho scritta la collega della Gazzetta, è quella che ho mandato io ieri, ne ho presi 9 su 11, ho sbagliato Bonny per Som e poi Benedijak per, credo, Miaila, questo scrive Rino, in realtà sì, poi queste sono previsioni di formazione, vedremo cosa farà Pecchia, tra poco ne parleremo, ci sono diversi ballottaggi per la sfida di stasera, anche per il turnover necessario, visto che poi c'è la sfida proprio a Cremona con la Cremonese domenica pomeriggio. Buongiorno, scusate, ma non per rimpiangere coda, abbiamo preso un centravanti e non lo facciamo giocare, bisogna che Pecchia si decida, scrive Luigi. Ecco, su Čolak potrebbe, a proposito di ballottaggi, essere la prima da titolare per Čolak. Abbiamo parlato di Pecchia, allora sentiamolo nella conferenza pre-gara, al primo estratto, conferenza senza i giornalisti in presenza perché i tempi erano davvero risicati, con le domande però dei colleghi che sono state indirizzate al tecnico del Parma. Sentiamo.
Io penso alla prestazione della Sampdoria, consapevolezza, forza, e io sono rimasto anche personalmente felice perché ho visto tante belle cose, un grande atteggiamento da parte dei miei.
Una prova di forza come parlavi o anche semplicemente la consapevolezza dei propri mezzi? Perché la squadra comunque è riuscita a raggiungere un obiettivo importante, un pareggio visto che era partita in svantaggio.
Sì, un po' di tutto, consapevolezza, una prova di forza, la voglia di continuare a fare le nostre cose, anche una certa serenità senza farsi prendere poi dalla frenesia, perché fino all'ultimo abbiamo avuto la lucidità di mantenere palla, di tenere, e il gol è arrivato dopo aver mosso molto bene e con serenità la palla e siamo stati premiati.
Dicevamo appunto, per la prima volta la squadra è andata in svantaggio. Che cosa ti ha impressionato di più della reazione avuta dai tuoi?
Beh, ripeto, proprio questa, la serenità. E di continuare a fare le nostre cose, di continuare a fare le cose sulle quali lavoriamo durante la settimana e anche la lucidità di stare dentro la partita contro una squadra che ha valori, una squadra che ha forte, che ha giocatori di qualità, che potevano crearci dei grossi problemi e noi invece l'abbiamo contenuta. Io credo, al di là poi del risultato, immagino la prestazione nel totale assolutamente positiva.
Tra i colleghi l'opinione pubblica inizia a definirsi un termine, collettivismo. Si può ben adattare questo termine a una filosofia vincente? Perché lo stanno affiancando un po' al tuo Parma.
Come lo vogliamo chiamare? Certo, quando è collettivo mi piace, è una bella parola, è giusto, si può creare una mentalità vincente, assolutamente sì. Anche inclusione, ricordo anche quello che è la filosofia del nostro club, e tutti nel gruppo, tutti a disposizione, tutti in grado di poter dare il proprio contributo, e mantenendo solida la nostra identità, quella di voler giocare a calcio, di essere chiari in quello che facciamo sul campo, al di là poi delle individualità.
Collettivismo che ovviamente vale anche per le scelte che si fanno. Ti chiedo, Estevez e Del Prato in panchina per tutta la partita, il concetto tutti indispensabili, nessuno insostituibile, la certezza di avere appunto, come dicevi, tutti dentro, soprattutto in una settimana, in 6 giorni dove si giocano 3 partite con squadre di grande caratura, Sampdoria, Bari domani e Cremonese domenica.
Dobbiamo vivere la giornata, vivere ogni partita, pensare di giocare per vincere ogni partita e farlo tenendo conto della condizione ovviamente di ogni singolo e poi del tipo di gara che si deve fare. Questo mi fa piacere perché la risposta da parte di tutti i ragazzi, ma non solo di chi viene chiamato in causa, ma anche di chi rimane fuori ai margini, e sapendo del ruolo, dell'importanza, che al di sopra di tutto c'è il Parma, c'è il gruppo, c'è la squadra, e attraverso questi valori possiamo giocarci un buon campionato.
Palla in tribuna.
Questo era Fabio Pecchia, tra poco sentiremo ancora un po' delle sue parole in conferenza pre-gara. Qualche messaggio ancora prima della pausa pubblicitaria. Ampo60 scrive: ho visto la Cremonese ieri sera. Molti nostri ascoltatori si proiettano giustamente già sulla Cremonese, prossimo avversario di domenica del Parma. Forse non è un male che abbia vinto con la prima vittoria di Stroppa appunto a Cosenza. Comunque il nostro ascoltatore dice: a Cosenza Tutino ha sbagliato 2 gol clamorosi, compreso un palo, poi il solito coda risolto. La Cremonese sarà senz'altro un avversario con cui fare i conti, per cui bisogna vincere stasera e giocare di rimessa domenica. E poi ancora Davidone scrive stasera, quindi c'è chi si concentra appunto sul Bari, stasera occhio a Nasti che è un ottimo attaccante, peraltro giovane di cui si è parlato tanto in estate, ma il Bari secondo voi farà come la Sampdoria e metterà il pullman davanti alla porta? Questa è la domanda. Secondo me un po' meno, ma neanche troppo. Abbiamo sentito anche dal collega Antonio Guido come il Bari giochi con una difesa molto bassa, anche un po' per, lui diceva, i 40 anni dell'ex crociato di Cesare. Dunque secondo me non sarà un pullman davanti alla porta, ma comunque un paio di van a fare la spola, quello sì. Buongiorno, scrive Gabriele, direi che stasera diventa fondamentale vincere, anche perché le prossime due in trasferta saranno molto insidiose e rischiamo di essere risucchiati da quelli dietro, ricordiamo Cremone e poi Venezia. Anche io sono un po' invidioso di Coda, non pensavo potesse fare di nuovo gol a raffica, mi auguro che Čolak non ce lo faccia rimpiangere. Questi nostri ascoltatori, ci fermiamo un attimo, pubblicità e poi di nuovo insieme.
La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo, firma anche tu, in tutte le sedi CISL di Parma e provincia per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme con Palla in tribuna, allora sentiamo un altro po' di Fabio Pecchia in conferenza pre-gara.
Tardini arriva il Bari, una squadra che sembra molto diversa rispetto a quella di un mese e mezzo fa in Coppa Italia, dove abbiamo vinto anche nettamente per 3-0, sarà sicuramente un'altra partita, ci sarà però una certezza nel Bari, la qualità della rosa. È così anche per te?
Sì, è una partita troppo lontana e in un momento particolare della stagione. Penso al Bari, a quello che è stato del campionato, è vero, è cambiato, però la rosa è di valore, una rosa con giocatori esperti, una squadra che ha vissuto, una squadra che sa giocare le partite, che sa farle, proprio perché in campo ha tanti giocatori di una certa esperienza. E partita credo anche molto diversa rispetto a quella che abbiamo fatto al Tardini con la Samp. Dobbiamo essere in grado di saper vivere ogni partita sempre con lo stesso atteggiamento, con la stessa voglia, ma adeguando ovviamente, tenendo conto degli avversari.
Il Bari di un mese e mezzo fa era, come hai detto prima, un altro Bari, una squadra in rodaggio e c'era ancora una finestra di mercato ancora molto ampia e aperta. Cosa ti aspetti dal Bari di domani?
Ripeto, una squadra che anche nell'ultima partita aveva perso Diav, ma ora che con il recupero è una squadra che ha forza, che è in grado anche di ripartire perché ha i giocatori, ma soprattutto una squadra che ha il vissuto, che sa vivere le partite. Noi dobbiamo saperle vivere mantenendo il nostro ritmo alto, però è una squadra che è molto matura e questo aiuta poi soprattutto nella gestione dei momenti della gara.
48 ore di tempo per preparare una partita, quindi tra Sampdoria e Bari. Oltre a ricaricare le energie fisiche, come si ricarica una squadra dal punto di vista mentale in un lasso di tempo così breve?
Questo è bisogno. Sì, assolutamente, riguarda noi, riguarderà il Bari, ma mi piace vedere i ragazzi sotto pressione. Quando si gioca così con frequenza per certi versi è un vantaggio, poi però bisogna saper gestire le risorse fisiche e mentali, e quello, vedere il giusto recupero, assolutamente importante, e capire chi ne può avere di più, di volte in volte, chi ha più motivazione, chi ha più voglia di giocare la partita, chi ha più voglia di stare lì sul campo a soffrire, e in base a quello farò anche le scelte.
Con Reggiana e Sampdoria abbiamo visto un Tardini strapieno, carico di entusiasmo, carico di voglia. Domenica dopo la partita lo hai definito un ambiente che spinge sempre. Questo può essere un valore aggiunto in un campionato così complicato e difficile?
Sì, e lo ribadisco e voglio sottolineare questo, perché le partite si vincono, si possono fare delle stagioni straordinarie quando tutto l'ambiente spinge in una direzione, quando sul campo i giocatori, lo staff tecnico, il club, tutti fanno un lavoro verso la stessa direzione, ma che viene circondato da un ambiente che spinga nella stessa direzione con il giusto entusiasmo. A me è piaciuto, è vero, due pienoni, uno stadio, ci sono stati due pareggi, altrettanti, però due prestazioni che gratificanti per tutti, e questa è la cosa bella, che poi non c'è la vittoria, però la prestazione io credo che sia stata gratificante per tante persone.
Domanda di rito: in attesa della rifinitura di domani mattina, come sta la squadra?
Tutti bene, la squadra, il gruppo è al completo, terminata la partita che ci ha tirato molto, la partita contro la Samp, però è solo una questione di recuperare le energie. Tutti stanno bene e domani mattina abbiamo ancora una rifinitura e valuteremo.
Palla in tribuna.
E poi in realtà sono usciti proprio i convocati, crociati negli ultimi minuti con tutti presenti, a parte insomma gli infortunati di lungo corso. Abbiamo con noi, ci fa sempre piacere ritrovarlo sulle frequenze di Radio Parma, Vincenzo Pincolini. Eccoci.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Vi stavo ascoltando.
Ci stavi ascoltando, hai sentito anche un po' Pecchia.
Sì,
lui insiste molto,
sì.
No, su Vincenzo, su questo discorso di essere tutti sul pezzo,
certo,
a livello tecnico, ma anche caratteriale, ecco, mentale.
Soprattutto quando ci sono le partite così ravvicinate. Perché guai a pensare con i tempi, sai, il tempo da domenica a domenica. Lunedì riposo, martedì ti rilassi, mercoledì incominci, mentre qua non ci può essere il riposo, ma soprattutto non ci può essere lo stacco, ecco. La differenza nei giocatori, tante volte io ho sempre detto che ci sono giocatori bravissimi da domenica a domenica, ce ne sono molto meno bravi da domenica a mercoledì, da mercoledì a sabato, eccetera, insomma, perché lì ci devi mettere del tuo, nonostante quello che dove ti può aiutare l'allenatore.
Ecco. Sì, è vero, anche di fisico, peraltro abbiamo visto che insomma alla fine di Parma-Samp c'erano molti giocatori crociati un po' sulle gambe, Bernabé
sì,
con i crampi,
sì,
anche
sì,
Bene
sì.
Che è uscito, sembrava
sì.
Un problemino, poi
sì,
probabilmente
sì.
È passato, ma anche Hernani, insomma,
sì.
Serve davvero stasera che ci sia molta rotazione, ecco, secondo me.
Sì, perché poi ad esempio io faccio alcune osservazioni, domenica c'era caldo ma non caldissimo, per dire, e la partita non è stata su livelli altissimi di intensità, anzi è quello che un po' Io, per dire, sottolineavo con la famosa matita rossa domenica, perché domenica abbiamo noi, il Parma è una squadra che gioca, però a volte diventa, come in certi momenti domenica, un po' scolastico, un po' accademico, sì. Uno, due, tre,
direi un po' anche un po' troppo lezioso ogni tanto.
Un po' troppo lezioso, soprattutto per quanto riguarda la Serie B, è verissimo.
Eh sì, è vero, io credo anche soprattutto in attacco, è vero, il Parma ha prodotto tantissimo e non ha fatto gol anche un po' per sfortuna, sembrava certo. Una classica partita stregata.
No, poi un'altra cosa, ad esempio Alberto, abbiamo messo tantissimi anche oltre ai calci d'angolo, tantissimi palloni in mezzo e lì quello che è stato più pericoloso sempre, io all'inizio della partita, dopo mezz'ora, anche per l'affetto che gli vogliamo qua in casa, abbiamo detto l'unico che fa gol di testa è Alessandro,
infatti è andata così.
È lui, dobbiamo cercare di più, perché effettivamente quando stanno molto chiusi queste giocate diventano importanti e lì non abbiamo fatto vedere soluzioni con qualcuno che arriva, solo a loro che arrivano da dietro, ecco. Come ad esempio sul giro palla dietro ci vuole un po' più di personalità anche di Alessandro Circati a far partire il gioco, non a farlo partire alla bastoni mettendo il pallone a 60 metri, che non è facile, però accelerare le fasi di gioco in modo che la difesa avversaria non sia sempre lì pronta e perfetta, ecco.
No, è chiaro, chiaro.
Qualcuno diceva andiamo a Cremona ad esempio e cerchiamo di fare
il gioco da rimessa
attendista. Noi non lo siamo e non lo saremo mai, perché siamo squadra che cerca di imporre un suo gioco, ecco. A meno che non cerchi proprio anche quella faccia, Pecchia, ma da come vedo è più una ricerca di giocare noi più degli altri, e questo ti porta dei vantaggi, e nei momenti in cui non lo fai con una certa intensità degli svantaggi, perché ti prendono in contropiede con tre passaggi.
Sì.
Domenica la Sampdoria arrivava vicino all'area,
è vero, e poi peraltro un Parma che ha sempre avuto delle basse percentuali minori degli avversari fin qui, domenica insomma è stato un po' diverso, perché la partita è stata fatta praticamente tutta dal Parma, al di là dei numeri. L'hai citato, Vincenzo, a te non sorprende la crescita di Circati, da quanto capisco.
Lo vorrei vedere. Allora, lui è un giocatore che ha tutte le caratteristiche per essere già adesso un ottimo giocatore di Serie B, perlomeno, anche qualcosa di più, ma ottimo, perché ha la vigoria fisica, cioè veramente. E a volte lo vedo, per dire cosa, mi piacerebbe vederlo un po' con più personalità a impostare, e a volte anche in certe situazioni, sul primo gol ha delle colpe, indubbiamente, sul gol che abbiamo preso, per dire, andare in anticipo quando è un po' più sicuro. E siccome è uno di quelli che ha più velocità, essere pronto a recuperare quando gli altri si fanno prendere un po' in controtempo, cioè proprio un po' più di personalità e qualcosina di tecnico che sicuramente apprenderà. Per me è un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento, perché lo conosco e so cosa ha fatto prima di venire al Parma. Ecco, lui non ha una storia di 10 anni di settore giovanile,
certo,
dove facevano la tecnica. Lui non può che migliorare da quel punto di vista lì, e temperamentalmente è molto valido.
Sì, è vero, è molto valido, c'è sempre, anche nei momenti clou della gara, senza paura. Vincenzo, allora, forse stasera per il Parma è anche, secondo me, un test di maturità. In che senso? Potrebbe esserci una prima mini fuga, un mini allungo in classifica, poca
certo.
roba, però è una situazione che è comunque inedita nella storia recente del Parma,
certo,
quantomeno
certo.
in Serie B. Ecco, è da capire se il Parma è pronto anche a questo tipo di situazione.
Guarda, effettivamente sono delle... Ieri guardavo le partite, le ho guardate anche abbastanza con attenzione, perché non essendoci il Parma ero su guardavo un po' tutte, le giravo, poi ho visto gli highlight. Cioè, ci sono proprio squadre di il Bari, in pratica penso di aver visto solo la partita, quella di Coppa Italia, però ad esempio vedendo invece con una certa attenzione la Cremonese, la Cremonese è squadra di Serie B, forte, con una punta forte che può fare la differenza, perché la gettano in mezzo nei momenti in cui non sanno più cosa fare, forte perché a centrocampo fanno filtro, cioè proprio squadra. Sai un'altra squadra che a me piace? E per dire, sono due amici miei gli allenatori, sia Stroppa che anche Gastaldello, il Brescia è squadra di Serie B, ma è squadra robusta di Serie B, e Gastaldello ha quella mentalità lì che attorno che sa dare ai ragazzi. Poi quando tu parti un po' da disgraziato, tra virgolette, quando ti metti il casco perché hai paura di prendere le botte prima ancora di prenderle, cioè, e loro, sai, erano,
certo,
fuori,
erano esclusi.
Io ho vissuto un po' le loro tensioni. Mi ricordo una telefonata con Gasta l'ultimo giorno, che poi la sera hanno deciso Brescia sì. Cioè, loro veramente avevano paura di non esserci. Quindi sono già partiti con un po' di leggerezza, sono già nella parte centrale della classifica, anche se devono fare delle partite.
Certo.
È squadra di Serie B. Lo Spezia, sono sicuro che si riprenderà, perché anche lì è squadra. Noi contro qualche squadra ci abbiamo già fatto delle belle partite, poi le stesse squadre le ho viste crescere un po'. Secondo me, guarda, io ti dico,
Brescia,
anche i tifosi,
le Spezia risalirà, dici?
Perlomeno sono partite difficili, sicuramente te le devi meritare tutte. Ma l'unica squadra veramente staccata penso che sia in tutto e per tutto il Lecco, ma le altre hanno sempre qualcosa di cui devi diffidare. E poi non dimentichiamoci, per dire, lo scriveva la Gazzetta ieri o oggi, non mi ricordo, cioè la successione dei risultati può anche essere fatta da pareggi che non ci danneggiano, anzi, a volte ci saranno dei pareggi dove ci saranno i mugugni dei tifosi, però certo, la Serie B è quella lì, perché casomai pareggi stasera col Bari, mi tocco, e poi vinci domenica Cremona, per dire.
Certo,
ecco.
Certo, l'importante è la continuità dei risultati e l'imbattibilità.
La continuità e la mentalità un po' più da Serie B che deve prendere quella squadra qua, ecco.
Peraltro tu citavi proprio Brescia, ricordiamo che il Brescia, visto che ha giocato solo 4 partite, verosimilmente sarebbe una squadra da primo posto insieme al Parma, certo, a 14 punti, certo, quindi attenzione, certo, a questo, certo, Brescia, hai fatto benissimo, certo, benissimo davvero a sottolinearlo. E allora, prima di lasciarti, guarda, c'è un messaggio che dal nostro Gianluca, ad esempio, dice: molto giusta la tua disamina sulla lentezza della squadra di iniziazione da parte della linea difensiva, soprattutto con i centrali. E poi ancora, chi si lamenta di questi tanti avversari che vengono con il pullman davanti alla porta, dice però, diventando sempre di più un alibi quando non si fa risultato, comunque non si fa al massimo. Ecco, io non credo che questo stia diventando un alibi, insomma, credo che sia valutazione normale, ecco, delle partite.
Non solo, Alberto, secondo me è anche proprio tattica di gioco di tante squadre, perché guarda che anche tante squadre non ti aggrediscono in trasferta, per dire, può averlo fatto il Pisa perché c'ha c'ha voglia di fare risultati, ma ci saranno tante squadre. Tu vai a giocare, non so, con l'Ascoli, non pensare mica che ti venga a cercare nella tua area.
Certo,
No, si mettono là e aspettano. Loro sì che sono attendisti proprio di caratteristica, per dire, perché è un po'... Ecco, noi giochiamo sempre come se fossimo in vantaggio, no? Perché la fai girare lentamente per farli venire avanti, e allora poi potresti anche provare a giocare così. Però invece abbiamo più capacità tecnica, quindi dobbiamo farla valere giocando in velocità per mettere, per dire, le partite in sicurezza, ecco, perché altrimenti prima o poi, se giochi con quella flemma lì, una volta coda, una volta un ragazzino che scappa, un gol te lo fanno, ecco.
Sì,
anche
sì,
perché,
certo,
analizzando, per dire, la Sampdoria, i giocatori sono giocatori giovani, però sono di qualità, cioè, quindi sai, un colpo, i giocatori di qualità. Adesso la Serie B è piena o di giocatori d'esperienza o veramente i giovani di qualità appena usciti dalle primavere, che hanno una voglia di mettersi in luce.
Per sì, dire, sì, che magari stesso... dice non troppa continuità, però dei colpi, delle fiammate,
certo,
che poi,
certo,
prima o poi colpiscono anche la propria squadra, insomma, ecco.
Guarda, ad esempio, ieri sera guardavo anche la partita della Reggiana. Anche la Reggiana sta trovando un'organizzazione difensiva, perché non è una squadra che t'aggredisce, sono molto fissi, come diciamo, molto presenti a centrocampo. Non è facile andare dentro con quelle squadre lì, con qualcuno poi che ti punzecchia sempre. E questa è la Serie B.
Sì, la controprova sarà anche questa sera, insomma, contro il Bari, che abbiamo sentito dal collega precedente poi rimaneggiato dall'anno scorso di meno quantità e qualità, sì, però sì, squadra sì, da Serie B, insomma. Vincenzo, grazie davvero di essere stato con noi, come sempre prezioso e inedito, grazie.
Un abbraccio, buona giornata a tutti.
Grazie, ciao. Grazie a Vincenzo Pincolini con le sue così indicazioni, le sue valutazioni sul match. Qualche messaggio, buondì da Marco, una considerazione: negli anni in cui le cose andavano male c'erano anche tanti infortuni, quest'anno facendo i dovuti scongiuri ce ne sono pochi, sarà un segnale anche questo, dice. E poi ancora, altrimenti dovremmo fare punti, insomma, dice messaggio precedente di Gabriele, solo con chi gioca per vincere. Questa è un po' la sua domanda, no? Assolutamente, però è chiaro che con alcune squadre è più facile segnare, altre meno. E poi ancora, sarà molto importante l'approccio alla partita contro una squadra ostica e pragmatica come il Bari. Mi aspetto un qualcosa in più dagli elementi che finora hanno dato poco alla squadra. Miaila, Partipilo, Ciolac ad esempio nei match in casa. Quanto singolare riguardo alla strategia della dirigenza sportiva sulla questione Sheddira, insomma, di cui abbiamo parlato in precedenza. Chiudo questa parte solo ricordando la designazione arbitrale, salutiamo anche il nostro ascoltatore Luca. Arbitrerà Parma Bari signor Sacchi di Macerata, assistenti Bresmes e Barone, quarto uomo Crezzini, Alvar Di Paolo e Meraviglia. Un po' di pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in tribuna.
In cosa credi? Nella routine? In un leader? Nelle promesse? E se invece scegliessi di seguire la tua strada? Nuovo Peugeot E2008 100% elettrico, con Peugeot e-Cockpit 3D, 80% di ricarica in 30 minuti e fino a 576 km di autonomia nel ciclo urbano. L'allora è carattere. Ti aspettiamo anche domenica.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Dal 6 al 9 ottobre Borgo Food ti aspetta a Fidenza in provincia di Parma. Più di 1000 prodotti del grande food emiliano in degustazione. 60 animazioni, concerti, la festa in piazza con Jumbo Story. Scopri il mitico Anolino Deco. Rilassati nei mercati in tutta la città. Porta i bimbi al Luna Park, sulla pista da skate e alla pista di trottole più grande d'Europa. Incontra i grandi ospiti. Benedetta Parodi, Valerio Staffelli da Striscia la Notizia. Il talk imperdibile sui vizi e sui pregi d'Italia con Roberto Parodi. Seguici su Facebook e fidenzaborgofood.it.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, un messaggio da Carlo, dice: nella Cremonese coda segna sempre, ancora una volta il Parma se l'è lasciato scappare, un signore a centravanti. Abbiamo con noi al telefono Marco Balestrazzi, ciao, buon pomeriggio Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Beh, molti nostri ascoltatori sono quasi più concentrati sulla Cremonese perché, insomma, coda è stato decisivo anche ieri. È una squadra che un po' sembra essersi un po' riequilibrata con Stroppa. Probabilmente sarà un avversario nella corsa promozione.
Sì, riacquistiamo un avversario. Hai ragione Alberto, condivido pienamente. Lo aggiungiamo a Venezia e Palermo, anche se Venezia ha perso ieri, ma secondo me è una bella squadra. E ha un gran bel centravanti e il Palermo ha fatto uno squillo, forse, non so se sei d'accordo, forse è lo squillo più importante dall'inizio del campionato a livello di vittoria singola, vincere a Venezia, vincere 3-1, certo. Con tripletta del tuo centravanti vuol dire che insomma le cose girano e c'è anche la Cremonese, sì. Ne guadagna il campionato, il Parma ha un avversario in più. E abbiamo la verifica breve, no?
Sì, è vero, domenica. Con delle incognite su altre squadre, citava prima Vincenzo Pincolini il Brescia, lui dice molto solido, ma anche lo Spezia tornerà su, questa è la sua previsione. Marco, ma a proposito di centravanti, Visto che tu stasera commenterai e farai la radiocronaca di Parma-Bari qui su Radio Parma dalle 20:15 in esclusiva, in diretta, lo ricordiamo. A proposito di centravanti, è la volta buona di Čolak dal primo minuto secondo te?
Allora, ammesso il fatto che non abbiamo informazioni privilegiate, no? Ultimamente tutti per una pedina o due sbagliamo la formazione. Quando andiamo alla vigilia, per me ci sono le condizioni perché giochi, anche perché non è chiamato magari a fare 90 minuti, può farsi i suoi 60 minuti iniziali, secondo me ormai dovrebbe averli nelle gambe.
Sì, sì, è vero, dovrebbe averli, poi insomma è un giocatore di un certo peso, anche come dire sì, carismatico, sì, sì, sì. Non può essere tenuto in panchina per sempre, ecco, dall'inizio, diciamo, o nella gestione,
no,
ecco.
No, infatti, concordo, ormai è la settima giornata, una partita casalinga contro un Bari che potrebbe essere guardingo, ci può stare pienamente, che giochi dall'inizio, è la classica gara in cui te lo aspetti dal primo minuto, poi magari ci saranno delle sorprese.
Cercheremo di capire quali saranno. Marco, comunque, a livello di formazione, è proprio forse la partita con i maggiori ballottaggi da qui a inizio stagione. Tanti sì, ballottaggi sì. Per singoli ruoli, gli esterni, anche in difesa, sia al centro che sulle corsie esterne. Tu ti aspetti qualcosa in particolare? Io, ad esempio, ho ipotizzato anche un Di Chiara che potrebbe essere alla prima sì. da titolare.
Sì, 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 Alberto, ti dico la verità. Avevo, no, non è terrore, però avevo paura mi chiedessi la formazione.
No,
devo
certo.
dire che è difficile stavolta, certo. anche perché Pecchia è bravissimo a mischiare le carte. E alla luce appunto del fatto che non ci sono intoccabili, lo ha detto l'ultima partita, diventa ancora più difficile azzeccare al primo minuto. Mi aspetto del Prato e del Steves a questo punto, altrimenti non vederli in campo dal primo minuto vorrebbe dire che hanno qualche problema fisico. E, per il resto mi aspetto anche l'esordio di Di Chiara. Non so, è una gara dal peso specifico importante questa, e secondo me lo dimostra il fatto che Del Prato e De Steves abbiano riposato contro la Samp e non contro il Bari, quindi credo che ci sia anche questo segnale da leggere nelle scelte di Pecchia. Al contrario, mi risulta difficile capire, direi Čolak davanti, direi Partipiro dal primo minuto, direi che Benek forse quello tra gli attaccanti che è più indicato a giocarle praticamente tutte, ci sta ancora Som dietro alla prima punta, anche se potrebbe giocarsi tranquillamente Bernabé, e davanti a difesa Steves e uno tra Bernabé appunto ed Hernani, forse un pochino più Hernani, non si sa mai che riposi stavolta Bernabé. Poi torniamo da capo con il centrale, nel senso vedo titolare del Prato, non so chi gli farà compagnia, ammesso e non concesso che non siano saldi a giocare a destra e,
ah beh, certo.
C'è una intercambiabilità anche dei ruoli che ci rende tutto più difficile. Il tema poi c'è sicuramente la scelta del centravanti, anche perché a gara in corso a me non dispiacerebbe una volta vedere, a seconda del risultato, se non sei avanti, vedere Bonny e Čolak insieme in mezzo all'area.
È vero, perché è passato al 4-4-2 a un certo momento della gara anche contro la sì, Sampdoria, però sì. non con quei due interpreti, ecco, diciamo potrebbero dare una bella varietà, ecco, in attacco. Eh sì,
assolutamente,
è così.
Secondo me, perché così Bonny avrebbe anche un riferimento attorno al quale gravitare. Noi l'abbiamo visto, insomma, può fare il centravanti soprattutto fuori casa, perché quando parte dopo i primi 10 metri tenerlo è davvero difficile. In casa lui prova a sfondare, però non è l'uomo d'area, cioè in porta io non, credo di non sbagliarmi, non ha mai tirato contro
no, certo.
la Sampdoria, e Parma è stato nell'area della Samp tutta la partita. Insomma è un centravanti diverso da quello che può essere Čolak, da quello che è Coda, insomma non è proprio un uomo d'area, quindi perché no, insieme a Čolak potrebbero completarsi a seconda di come va la gara, è chiaro, perché se sei avanti magari il ragionamento può essere diverso e può far lui il centravanti e entrare un altro uomo di corsa dietro.
Marco, al volo, proprio in 30 secondi ti chiedo che tipo di partita ti aspetti. Abbiamo sentito di un Bari che giocherà anche molto basso, forse il pullman no davanti alla porta, però no. Guardingo, ecco.
Sì, guardingo, occhio, perché loro sui cross sono abbastanza preparati di solito, con Di Cesare in mezzo, hanno tanta esperienza nei colpi alti, non è la squadra dell'anno scorso, ma non è una squadra scarsa questa. E insomma, la ricetta per affrontare il Parma, a meno che non hai una squadra alla pari o superiore, per giocare al Tardini e mettersi dietro la linea della palla, senza fare le barricate, perché la Samp non è che abbia fatto le barricate, tanto ripartiva e creava problemi, riparti, crea i problemi, difendi basso in pressing, il Parma fa più fatica, la Reggiana l'ha dimostrato, la Sampdoria lo ha confermato. Secondo me è troppo spregiudicato per chi vuol fare anche soltanto un punto venire qui e giocarsi la viso aperto, perché negli spazi il Parma è superiore quasi a tutti.
È vero, è vero. Marco, ti ritroviamo stasera con la Radio Cronaca, grazie e buon lavoro.
Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie a Marco Balestrazzi, stasera appuntamento 20:10 qui su Radio Parma per Parma-Bari. Un paio di messaggi, Fabio dice parlate tutti di centravanti, ma secondo il mio modesto parere questi giocatori hanno anche bisogno di essere serviti in un certo modo, se non fai cross non segnano, infatti Ansaldi l'ha fatto per Circati. E poi Bonaz scrive dai che vinciamo anche stasera, sarà come sempre la formazione migliore possibile, insomma carica la squadra. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la programmazione di Radio Parma, un saluto.